Bentrovate, bentrovati a un episodio di Chiedila la Storia, particolare perché dedicato al momento in cui la storia dei singoli individui comincia, la nascita, e il momento in cui si viene al mondo, ma anche il parto, cioè il momento in cui si dona la vita a un nuovo essere. Per capire come e quanto un momento così importante sia cambiato nel corso dei secoli, è qui con me la professoressa Alessandra Foscati. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti e grazie a voi del gradito invito.
Allora, cuffie, microfoni e possiamo cominciare.
Chiedilo alla Storia, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air.
Abbiamo ricevuto tante domande, tantissime, e la maggior parte sono di ascoltatrici. Molte si sovrappongono e quindi ho dovuto fare una selezione. Parto quindi con quella di Valeria da Caserta, che vorrebbe sapere, leggo, come la gravidanza e il parto venivano vissuti dalle partorienti, dall'impero romano fino al Rinascimento incluso. Professoressa.
Non è una domanda facile a cui rispondere. Poiché definire come la gravidanza e il parto fossero realmente vissuti dalle donne comporterebbe la lettura di testimonianze dirette di queste ultime delle donne, ed è una cosa che non è possibile. Abbiamo a disposizione informazioni che ci giungono solo da uomini, quindi si tratti di testi medici, testi letterari o di altro tipo, e dunque mancano le dirette testimonianze femminili. Pensate che occorrerà attendere il XVII secolo per raccogliere le parole di un'ostetrica, la francese Louise Bourgeois. Dai testi, in particolare quelli medici, rintracciamo i consigli che venivano dispensati alle donne su come comportarsi durante la gravidanza, le indicazioni date alle ostetriche, spesso dai medici che nemmeno entravano nella stanza del parto. Una serie di consigli li troviamo ad esempio nel famoso testo della Trotula di Salerno. E Trotula viene spesso descritta come un personaggio quasi mitico, sulla cui vita circolarono speculazioni romanzate, è la prima ginecologa, la prima medica. In realtà Trotula è un corpus costituito da tre testi dedicati alla salute della donna, redatti attorno al XII secolo e poi riuniti sotto il nome di Trocta o Trotula. E quasi sicuramente uno di questi testi venne scritto o direttamente influenzato da una medica pratica. Vi troviamo indicazioni soprattutto su come accelerare il parto attraverso l'uso di piante, ma anche di amuleti, formule. La necessità di agire per evitare un parto lungo e doloroso era fortemente sentita. Possiamo insomma immaginare le ragioni. Riguardo invece alla percezione delle donne di loro stesse, abbiamo informazioni in età moderna, dal Rinascimento, quando le nobili donne scrivono, madri, figlie, sorelle, cognate, amiche, si scambiano lettere in cui parlano di loro stesse e lasciano emergere angosce profonde, il timore di essere sterili, la paura di non riuscire a portare a termine una gravidanza o di non dare alla luce il figlio maschio, destinato a perpetuare il nome del casato, si pensa ad esempio alla gravidanza di una principessa. Oppure trapela il senso di colpa per un aborto, la cui notizia spesso risuonava nelle sale del palazzo. E certo la paura del momento del parto. Le lettere raccontano di scambi di doni o di prestiti di quegli oggetti che si riteneva potessero aiutare durante il parto, pietre particolari, come ad esempio la etite o pietra dell'aquila, che si trovano già indicati in testi dell'antichità, reliquie, eccetera. Comprendiamo comunque che si trattasse di un periodo caratterizzato da grande timore da parte delle donne, da paura, ecco.
C'è un aspetto che sembra interessare molte ascoltatrici ed è quello igienico. Leggo ad esempio la domanda inviata da Eleonora da Modena. Come mai, nonostante ci sia stata una generica attenzione all'igiene personale nei secoli antichi, i medici non si lavavano le mani prima di far partorire le donne? È quindi una falsa credenza?
Allora, Riguardo all'aspetto igienico, alla cura personale e al lavaggio delle mani prima di, diciamo così, un intervento medico e chirurgico, ecco, sono due aspetti completamente differenti. Dobbiamo pensare che in età antica e non solo, non c'era la consapevolezza di una trasmissione delle malattie attraverso le mani o addirittura gli strumenti chirurgici sporchi. Oggi diremmo, per usare un anacronismo, infetti, ma il concetto di infezione non esisteva. E questo è un concetto che vale per molto tempo, perché la scoperta e l'azione dei microrganismi patogeni è di fine 800, fine 1800. Si credeva, fin dalla medicina ippocratica, che le malattie fossero dovute a uno squilibrio dei quattro principali umori dominanti del corpo, e mentre le epidemie, cioè le malattie che si diffondevano tra più individui, dipendessero dai miasmi, cioè dalla respirazione di una cattiva aria. E riguardo al tema del lavaggio delle mani, merita, a mio parere, di essere raccontato un episodio significativo, sebbene molto più tardivo, che comunque riguarda il parto e in particolare la febbre puerperale. Che la puerpera, cioè la donna che ha appena partorito, potesse essere soggetta a febbre, e ciò fosse estremamente pericoloso fino alla morte della donna, si sapeva da millenni, anche se non erano note le ragioni, quantomeno si davano varie ragioni a seconda del periodo. Tuttavia la febbre puerperale diventò una sorta di malattia epidemica come conseguenza delle grandi concentrazioni di pazienti negli ospedali a partire dal XVIII secolo. Consideriamo che le donne generalmente partorivano a casa, ma le cliniche ostetriche all'epoca erano soprattutto riservate alle donne indigenti oppure alle donne che dovevano nascondere la gravidanza poiché è avvenuta fuori dal matrimonio, quindi nascondere una colpa. E le corsie della maternità divennero anche luoghi privilegiati per gli studenti di chirurgia che potevano fare esperienza. E dato l'alto tasso di mortalità legato al parto, e si faceva un'esperienza anche di dissezioni sul cadavere. Allora dobbiamo spostarci presso l'ospedale generale di Vienna, aperto alla fine del Settecento, che ospitava la clinica ostetrica. E questa clinica aveva due sezioni maternità, una gestita dai medici, in cui si esercitavano gli studenti di medicina, e nell'altra lavoravano solo le ostetriche e le loro allieve. E vi era un dato oggettivo, osservabile dall'esterno. Nel primo reparto, quello gestito dai medici, la mortalità delle puerpere era da 3 a 5 volte superiore rispetto alla mortalità del secondo reparto, quella gestita dalle ostetriche. Una differenza inspiegabile. Tra l'altro, il parto fuori dalla struttura, a casa, assicurava alle donne migliori condizioni di sopravvivenza. E se il problema era quello miasmatico, come si riteneva all'epoca, questa differenza non poteva avere senso. E qui entra in gioco il medico di origine ungherese Ignaz Semmelweis, che era entrato in servizio nella clinica a metà 800. Egli capì che erano gli stessi medici e gli studenti a trasmettere l'infezione alle donne, perché, come, questi passavano da una sala anatomica dove effettuavano le dissezioni sul cadavere e poi si lavavano grossolanamente o per nulla le mani, e poi andavano nella clinica in cui visitavano le donne incinte e le puerpere. Semmelweis capì che gli studenti passavano qualcosa alle donne che le faceva ammalare. Particelle contagiose, ancora ripeto, non si conoscevano i microrganismi. E mentre nella parte gestita dalle ostetriche le infezioni erano più basse perché queste non dissezionavano cadaveri. Egli allora impose al personale medico e agli studenti di lavarsi bene le mani prima della visita, con una soluzione di calce clorata per evitare la contaminazione. E questa procedura ebbe successo, cioè per noi è naturale pensarlo, ma all'epoca non era così, tanto più che inizialmente le idee di Semmelweis vennero anche contestate dagli stessi medici, perché non era nota la causa scientifica di quello che era stato osservato. E soprattutto per un medico era inaccettabile ammettere di essere stato in passato la causa di tante morti atroci. Ecco, quindi questa credo che sia una storia interessante che spieghi, insomma, bene come si arriva al lavaggio delle mani, che non poteva essere applicato ancora all'età antica.
estremamente interessante. Veniamo al periodo storico più gettonato, il Medioevo. Tante domande da parte di molte ascoltatrici prossime al tempo in cui ci hanno scritto a partorire e che adesso saranno madri, a cui facciamo tutti i nostri più sinceri auguri. C'è Chiara, che non ci dice da dove scrive e che in vista del suo primo parto sarebbe curiosa di sapere qualche informazione e curiosità sulla gravidanza e il parto nel Medioevo. E poi c'è Lilli, che ci chiede: è possibile avere idea di quante donne morissero di parto nel Medioevo, considerato anche l'alto numero di figli che mettevano al mondo? Poi c'è Elisabetta da Perugia, che era alle prese all'epoca, quando ci ha scritto, con un allattamento complicato e domandava: come veniva affrontata una gravidanza in ambito nobile e non? In termini di cura della donna, coinvolgimento della famiglia, attenzione per la salute in casi difficili, eccetera, eccetera. Infine c'è anche un maschio, Federico, da Modica, che domanda: nel periodo medievale, come veniva visto il parto gemellare? Quali differenze tra le classi sociali? Professoressa, ho raggruppato tanti quesiti, adesso li affrontiamo uno per volta. A lei la parola.
Ah, benissimo, tanti quesiti molto interessanti. Allora, tanto diciamo che il parto nel Medioevo per molto tempo fu un evento gestito unicamente dalle donne, cioè, mi riferisco ovviamente a coloro che assistevano il parto, fossero ostetriche o donne della famiglia della partoriente, vicine di casa, eccetera, quindi era anche un momento di grande solidarietà femminile. E le ostetriche erano portatrici di un sapere ancestrale, tramandato oralmente, ed erano esperte delle manovre necessarie alla nascita del bambino. Le donne in genere partorivano sulla sedia da parto. Era simile alla sedia dei barbieri, da cui si differenziava solo per la presenza di un foro a semiluna che doveva essere posto in corrispondenza della vagina della partoriente attraverso il quale passava il neonato. In caso di assenza dell'oggetto, scrivono i testi medici, la partoriente andava posizionata sulle ginocchia di una donna robusta. Grande importanza era attribuita a una serie di oggetti ritenuti capaci di accelerare il parto, l'ho anticipato prima, e tra questi vi erano specifiche reliquie, ma anche altri oggetti il cui potere era riconosciuto dagli stessi medici, quindi non si tratta tanto di oggetti tipo superstizioso, come spesso viene scritto, ma proprio era riconosciuto dalla medicina stessa, come medicina dell'epoca ovviamente, come il corallo o il magnete che la partoriente doveva tenere in mano, ma vi erano anche fogli di carta o pergamena su cui erano scritte precise formule. Possiamo immaginare la superficie del corpo della partoriente come ricoperta da vari amuleti o reliquie, il cui uso talvolta, l'uso di questi oggetti, richiedeva anche un rituale, ad esempio, attaccare il foglio con la formula alla coscia della partoriente da parte di un fanciullo o di una fanciulla vergine, o altro. Verso la fine del Medioevo, dal XIV-XV secolo, incomincia a entrare, laddove possibile, sulla scena del parto anche il chirurgo, solo però in relazione ai parti difficili. Mi riferisco a malpresentazioni fetali o alla morte, o presunta tale, perché poi fare una verifica reale sulla morte era sempre molto difficile, la morte del feto, che poteva indurre alla pratica dell'embriulcia ed embriotomia. L'embriulcia consisteva nell'estrazione tramite uncini del feto morto in utero, quando non era possibile portarlo alla luce in altra maniera, mentre l'embriotomia consisteva nel tagliare il feto a pezzi, sempre ai fini dell'estrazione. Riguardo alla morte delle donne, ora, in epoca prestatistica è difficile considerare delle cifre riguardo alla morte per parto, insomma, o riguardo qualsiasi evento. Qualche cifra è stata indicata per periodi di poco successivi, ma mi pare che occorra cautela, sono comunque cifre ipotetiche. Di certo il tasso di mortalità era alto. Come dice l'ascoltatore o l'ascoltatrice, non ricordo, le donne partorivano molto spesso. Poi possiamo pensare alle difficoltà in caso di malpresentazioni fetali che spesso non si riuscivano a risolvere, alle pratiche cruenti di cui si è dette, ai parti gemellari o alle donne affette da rachitismo. Dovevano essere tante all'epoca, con importanti malformazioni del bacino. Cioè, in questo caso la donna era condannata a morire. Riguardo alla gestione della gravidanza, troviamo indicazioni nei testi medici affinché la donna avesse riguardo verso se stessa in quel periodo, che si alimentasse in maniera adeguata, che stesse attenta, non facesse sforzi. Ma di certo immaginiamo che ciò fosse molto difficile per i ceti bassi. Infatti le donne in questo caso continuavano a faticare all'interno della famiglia o eventualmente anche nei campi fino al momento del parto. Certo, molto diversa era la questione in relazione alle donne provenienti da famiglie nobili, ricche, altolocate. Vi era un'attenzione particolare durante la loro gravidanza, loro potevano permetterselo, anche perché in questo caso entra in gioco il tema, già detto, della continuità della stirpe, soprattutto se queste portavano in grembo il figlio maschio. Ovviamente non si poteva conoscere il sesso del nascituro fino al momento del parto, sebbene gli stessi medici fossero i primi a descrivere una serie di segni sul corpo della donna, ovviamente del tutto aleatori, non lo sappiamo, comunque segni atti a presagire l'eventuale presenza di un bambino di tale sesso. Segni che comunque erano noti non solo in ambito medico e che venivano osservati anche dai familiari delle gravide, soprattutto nei contesti nobiliari. Quindi la gravida era osservata attentamente. Riguardo al parto gemellare, se ne percepiva la pericolosità. Ciò emerge da tutte le fonti, anche perché doveva necessariamente corrispondere al vero. Un parto gemellare era pericoloso per la donna e per la sopravvivenza dei bambini. Si riteneva che il primo bambino a nascere fosse sempre il più vigoroso, perché era quello che si distingueva per la forza fisica che lo portava a sopravanzare l'altro e quindi a rompere per primo le membrane. Fin dall'antichità si credeva infatti che il bambino partecipasse direttamente alla nascita, cioè da solo, al momento giusto del parto, rompesse le membrane. Dal punto di vista medico venivano addotte varie spiegazioni riguardo alla generazione dei gemelli, tra cui quelle di una struttura in più cellule dell'utero. Sono spiegazione questa solo medievale. Si prendeva in considerazione anche il fenomeno della superfetazione, cioè di un coito che portava ad una seconda impregnazione dopo che la donna aveva già concepito, cioè la donna aveva concepito, poi aveva un altro rapporto che portava ad un altro concepimento. E in questo caso, a livello medico, entrava in gioco talvolta anche una sorta di colpevolizzazione della donna. E in particolare il medico del XV secolo Michele Savonarola si esprime in maniera colorita nei confronti della donna che, scrive, peggio delle bestie, con un secondo rapporto, e spesso qui vi era anche l'idea di un adulterio, metteva in pericolo se stessa, i suoi parti e i suoi bambini, trasformandosi suo malgrado in un'assassina, poiché il bambino concepito dal secondo rapporto toglieva nutrimento al primo e lo uccideva, nascendo a sua volta debole e destinato a una breve vita. Cioè, quindi si tratta di un concepimento, di un parto problematico, e comunque lo era per tutte le classi sociali, non c'era distinzione in questo caso, in relazione appunto alle classi sociali.
Mamma mia, allora, dopo questo approfondimento ci sono delle altre domande che riguardano precisamente il mestiere di far nascere i bambini. E a tal proposito ci sono le domande di diverse studentesse di ostetricia, come Greta, che chiede qual era il ruolo sociale dell'ostetrica, o meglio delle levatrici. E poi c'è anche quella di Giulia che scrive: ho partecipato a una lezione in cui hanno accennato alla figura dell'ostetrica levatrice nel Medioevo, spesso accusata di stregoneria e talvolta messa a rogo. Mi piacerebbe saperne di più, devo dire, dopo aver sentito la descrizione del medico Savonarola, non ho dubbi nel credere che si potesse sostenere anche questa cosa, ma ci dica lei, professoressa.
La figura dell'ostetrica di certo era fondamentale, e lo sarà per molto tempo, ma lo è anche oggi, è ovvio. Lo era soprattutto nel Medioevo e nella prima età moderna, prima cioè della medicalizzazione del parto, della presenza sempre più costante del chirurgo ostetrico sulla scena del parto, addirittura della comparsa della clinica, delle scuole per ostetriche gestite dai medici, eccetera. Sebbene non si debba generalizzare, lo sappiamo che poi fino a un passato recente, soprattutto nelle campagne, era comunque sempre lei ad occuparsi di tutto e il medico spesso non era presente. Nel Medioevo l'ostetrica, aiutata dalle donne di casa, si occupava del parto, della cura della puerpera, ma poi anche delle iniziali cure del nuovo nato, del bambino appena nato. Era una figura estremamente importante anche per la Chiesa, e qui sottolineiamo questo aspetto relativamente al ruolo sociale, e lo era in riferimento al battesimo. Siccome tale sacramento può essere impartito anche da un laico, le levatrici erano le persone maggiormente implicate in quello che era il battesimo d'urgenza, cioè il battesimo da amministrare quando il neonato era in pericolo di vita e non vi era un sacerdote disponibile, quindi insomma le occasioni dovevano essere frequenti. E quindi si doveva salvare l'anima del bambino necessariamente. Per questo suo delicato compito, l'ostetrica necessitava di un'adeguata educazione religiosa, soprattutto perché doveva saper pronunciare correttamente le parole della formula battesimale, perché altrimenti il battesimo non sarebbe stato valido. E da uno studio di diverse fonti appare che la stessa ostetrica fosse anche implicata nelle pratiche più cruente, come l'embrulcia e embriotomia di cui si è detto, e di certo lo era nell'incisione del ventre della madre morta per l'estrazione del feto. Era il tipo di cesareo che era praticato nel Medioevo, anche qui cesareo è un'espressione anacronistica, però insomma lo diciamo per ragioni euristiche e per comodità, ecco. C'è da dire che un simile intervento trovava una giustificazione già nell'ordinamento giuridico del mondo romano, lo rintracciamo nelle leggi del VI secolo, nel Corpus Iuris Civilis dell'imperatore Giustiniano, perché per l'ordinamento romano la donna morta con il figlio ancora nell'utero non poteva essere sepolta prima che questi venisse estratto, poiché diversamente sarebbe andata perduta la speranza di vita di quest'ultimo. Sebbene sia molto probabile che nel mondo romano questo intervento sia rimasto puramente allo stadio teorico, e la sua storia inizia invece nel Medioevo e continuerà per molto tempo a venire. Le ostetriche avevano un ruolo in questo intervento assieme ai chirurghi e ai barbieri, ed era praticato ai fini del battesimo della creatura, quindi la madre moriva, il bambino poteva essere ancora in vita, doveva essere battezzato, ma anche ai fini dell'eredità, perché se il bambino rimaneva in vita anche solo per un brevissimo lasso di tempo, i beni della donna morta rimanevano al marito, sarebbero rimasti al marito, diversamente sarebbero tornati alla famiglia di origine, e possiamo immaginare che questa fosse una questione non di poco conto relativamente a donne dell'alta società. Una curiosità: l'espressione parto cesareo deriva da un'interpretazione errata di un passo dell'opera di Plinio, della Naturalis Historia, e nel Medioevo si credeva che proprio Cesare fosse nato in tale maniera, ecco qui da cui parto cesareo. E relativamente all'ostetrica strega, invece qui bisogna fare chiarezza, perché dobbiamo partire col dire che la stregoneria, la caccia alle streghe, la magia, che sono sempre indicati come fenomeni medievali, e sono indicati in tale maniera a causa del pregiudizio culturale che circonda il Medioevo. Esiste un po' il Medioevo degli storici del Medioevo, è il Medioevo, certo. di chi scrive sui giornali, il medioevo delle serie televisive, sono due medioevi molto differenti.
Noi insieme al professor Barbero abbiamo molte volte sfatato questi miti, diciamo, ma è giusto ricordarlo sempre.
Certo, i cliché che si sono creati proprio su questo periodo storico veramente sono tantissimi. In realtà le persecuzioni alle streghe raggiunsero il loro apice tra la metà del XVI e la fine del XVII secolo, in piena età moderna. Cioè, la strega non è un personaggio medievale, è un personaggio più rinascimentale, il passo medievale rinascimentale è di età moderna. L'origine della stretta associazione tra l'ostetrica e la strega va ricondotta al famigerato Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, ed è un trattato di demonologia che venne redatto nel 1487, cioè alla fine proprio del Medioevo, diciamo quasi all'inizio del Rinascimento.
Agli sgoccioli. E che cosa diceva questo trattato?
Questo trattato, insomma, descriveva proprio l'ostetrica come una strega, come colei che toglieva l'anima al bambino, che lo uccideva prima del battesimo. Ma è comunque, in questo trattato, in qualsiasi donna poteva annidarsi una strega, quindi è veramente terribile nei confronti delle donne. E in seguito le accuse di stregoneria le troviamo richiamate in altri trattati di uomini di chiesa e in testi di demonologia che risentono dell'influenza del Malleus, però si parla di età moderna. Ma anche in questo caso occorre porre attenzione, perché di certo il controllo sempre più serrato della Chiesa, il severo atteggiamento di quest'ultima verso i crimini di magia, il Concilio di Trento, hanno spinto le levatrici a porre una sempre maggiore attenzione riguardo ai loro gesti, ai comportamenti, rispetto alle loro colleghe medievali, onde non rischiare di essere guardate con sospetto, se non addirittura di cadere nelle maglie dell'Inquisizione. Vi furono certo casi di ostetriche streghe bruciate sul rogo, lo sappiamo, sono documentati, ma sulla base dei più recenti e documentati studi sul tema, emerge che a supporto dell'idea di un'associazione tra l'ostetrica professionista e la strega non esisterebbero delle evidenze statistiche sulla base dei processi di stregoneria oggi noti. Cioè, statisticamente parlando, non è che poi l'ostetrica fosse tra quelle che più compariva nei roghi, ecco. Di sicuro, per varie ragioni, erano un gruppo a rischio riguardo all'Inquisizione, ma occorre contestualizzare il tema e studiarlo per differenti periodi e contesti geografici. Però, ripeto, ci riferiamo all'età moderna, non al Medioevo. Ecco.
Bene, allora, siamo arrivati alla fine di questo episodio che, parlando di nascite, inevitabilmente ha parlato anche molto di morte, perché purtroppo i due aspetti sono soprattutto storicamente molto molto legati, come abbiamo appreso dalle parole della professoressa Foscati. Ora vorrei chiudere l'episodio come di consueto, chiedendo alla professoressa Foscati una domanda per il nostro pubblico, cioè deve per cortesia porre una domanda al nostro pubblico per il quiz di Chiedi la Storia, possibilmente una domanda difficile. Prego.
Non è facile fare delle domande difficili, scusate il bisticcio di parole oggi con l'intelligenza artificiale, Google e tutto il resto.
Certo.
Però insomma, volevo un po' uscire da questa morte e operazioni cruenti, chiedendo quale teoria astrologica è alla base della credenza secondo cui il bambino all'ottavo mese di gestazione non poteva sopravvivere alla nascita, mentre quello di 7 mesi sì. Alla base c'è una teoria astrologica molto affascinante, e ricordiamo che questa credenza arriva fino a un passato tutto sommato abbastanza recente.
Chiudiamo a questo punto l'episodio segnalando il prezioso libro Le meraviglie del parto, donare la vita tra Medioevo e Rinascimento, pubblicato da Einaudi, scritto da Alessandra Foscati, che ringrazio tantissimo per essere stata con noi in questo episodio di Chiedila la Storia. Grazie.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
E noi, come al solito, ci sentiamo mercoledì prossimo. Per non perdere gli episodi di questa serie è possibile cliccare il tasto Segui. E soprattutto, se la serie vi è piaciuta tanto, potete esprimere il vostro apprezzamento mettendo il maggior numero possibile di stelle su Spotify. Grazie! Chiedilo alla Storia è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Davide Savelli. Questa puntata è stata realizzata insieme a Alessandra Foscati. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino. Project manager Marco Paltrinieri. Producer Alex Peverengo. Sound design a cura di Cosma Castellucci. Coordinamento della post-produzione Matteo Scelsa. Fonica di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Vi ricordo che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloallastoria@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998. A presto!